Buongiorno e benvenuti carissimi amici di Visione TV al nostro consueto controcanto delle 11. Oggi è giovedì 18 aprile, noi come sempre siamo insieme per abbeverarci a questa fonte di sapienza che è rappresentata dall'italico mainstream. In particolare oggi vogliamo iniziare dal giornale che abbiamo imparato ad amare di più, proprio perché giornale, insomma, che rappresenta una luce nelle tenebre, un punto di riferimento certo per uomini smarriti, impauriti soprattutto dalle ricorrenti fake news che inondano terribilmente il nostro spazio comunicativo e mediatico, ma fortunatamente ci sono giornali a tutela, come sentinelle a tutela della verità, della correttezza, della informazione, giornali diretti con piglio e cipiglio da uomini come Maurizio Sambuca Molinari, che fino all'altro giorno, insomma, recitava rosari in favore di Mario Draghi, nuovo profeta mandato dal dio mercato per salvare l'Europa. Peccato che non abbia ancora moltiplicato i Molinari, magari ci riuscirà. Cominciamo con la Repubblica, quindi Lega, virgola, il mercato dei voti, criminalità e politica, corruzione, favori, mafia, dice un'inchiesta travolge San Martino, dice il vice governatore della Sicilia passato con Salvini, sale la tensione nel Carroccio per i troppi inquisiti al sud, dice è fallita la strategia meridionalista del segretario, la cena segreta tra Renzi e Micciché per la grazia a Dell'Utri. Ecco, ritorna questo nome di Micciché nel corso di qualche incontro che avevamo fatto con Democrazia Sovrana Popolare, con quel personaggio, insomma, anche simpatico a modo suo, quel Cateno De Luca. A un certo punto lui, tavolo delle trattative, ci disse che voleva candidare nelle isole una figura di riferimento di Micciché, ecco, insomma, figura notoriamente, insomma, vicina da sempre a Marcello Dell'Utri, però Micciché non è stato, noi non ricordiamo Micciché al centro di inchieste particolarmente gravi. Comunque la Repubblica riporta questa notizia di una cena segreta tra Micciché e Renzi per la grazia Dell'Utri. Insomma, vedremo se ci saranno sviluppi rispetto a questa notizia. Andiamo avanti, ecco, insomma, andiamo a parlare di questioni internazionali, perché insomma il povero Zelensky, questo povero Zelensky lo trattano come una specie di Calimero. Si lamenta, poverino, vuole soldi, vuole armi, vuole tante cose, però gli alleati o presunti tali faticano a consegnare a Zelensky tutto quello che chiede con una certa solerzia. Ora lui giustamente dice, si è accorto, no, dei droni che l'Iran ha lanciato contro Israele e delle difese che l'Occidente ha organizzato per respingere l'attacco iraniano e difendere i cieli di Tel Aviv. Era lì proprio col binocolo, no, da Kiev, dice questo funziona il sistema aereo israeliano, ma com'è che il loro è migliore del nostro? Allora gli è venuto un dubbio, poveraccio, per un attimo gli è venuto il dubbio, ma non è che a noi a parole, ci difendono a parole mentre a quegli altri li difendono davvero, insomma, perché ti fai domande, Zelensky? Perché uno vive male se si fa domande, se uno non capisce niente, no? È totalmente ottuso, non si fa prendere dal dubbio, no? Non rischia di cadere in depressione. Tu perché ti devi fare una domanda così? Cioè, perché devi notare che gli americani Israele lo difendono davvero e a te invece ti danno, insomma, qualche chicco di riso e ti mandano a combattere così, insomma, alla meno peggio? Perché vuoi soffrire? Ti sei accorto solo adesso che tu sei, diciamo, un pupazzetto nelle mani del padrone e il pupazzetto può essere sacrificato nel momento opportuno? Ci sei o ci fai? Tre missili russi lanciati di prima mattina contro il centro di Kerniv, la piccola città ucraina, al ridosso del confine con la Bielorussia e con la Russia, hanno ucciso alcuni civili, ne hanno feriti 61, hanno sfasciato, dice Daniele Raineri, un'ala di una clinica che era stata ricostruita dopo essere stata bombardata nell'invasione del 2022. In un'intervista alla BBC di due giorni fa, il presidente Zelensky è tornato a parlare in maniera esplicita. Dice: i russi sono riusciti a distruggere la centrale elettrica di Triplisky, che fornisce energia elettrica alla capitale Kiev, perché hanno sparato 11 missili. Dice: noi per fermare l'attacco avevamo soltanto 7 missili intercettori. Ha detto: gli ultimi 4 missili russi hanno raggiunto il bersaglio. Dice: abbiamo finito i missili che abbattono i missili. Ecco, non è un gioco di parole, è una ammissione di debolezza. Ora, vi ricordate quando questi giornali, a proposito di fake news, scrivevano che i missili e le bombe le aveva finiti la Russia? È accaduto esattamente il contrario, cioè le armi le hanno semmai finite gli ucraini. Questo con buona pace di questi giornalisti che pretendono di insegnare agli altri la correttezza dell'informazione, ma non hanno la più pallida idea di cosa significhi il concetto di deontologia. Ci dicono che non siamo un paese NATO e che non possiamo essere difesi come gli altri, aggiunto con un moto di frustrazione. Allora chiedo, Israele è un paese NATO? Ah? Allora dici, perché a me sì? Perché a loro sì la difesa, lo scudo, e a me no? Io chi sono, dice Zelensky, no? Il figlio della gallina nera? No? Giustamente, poverino, si sente pulcino, incompreso, no? Ci sono sempre, voi sapete, è triste dirlo, però in tutti i contesti ci sono i preferiti, no? Ci sono, uno non lo ammette mai, però ci sono sempre i figli preferiti, gli amici del cuore. Ora Zelensky è venuto il dubbio, dice, ma perché Biden ha Israele la difesa e a me no? Chi sono io? Eh? Sono uno scarto? Insomma, poverino, fanno male queste consapevolezze. Si riferiva alla colossale operazione di difesa aerea internazionale che nella notte tra sabato e domenica ha sventato l'assalto con droni e missili dall'Iran. A Washington, intanto, lo speaker della Camera dei Rappresentanti, il repubblicano Mike Johnson, sfida il partito di Trump e annuncia per sabato la votazione per il pacchetto di aiuti militari all'Ucraina del valore di 60 miliardi di dollari, ferma dal 7 dicembre. La resistenza ucraina ha bisogno del pacchetto, mentre la Russia si prepara a lanciare un'offensiva di sfondamento che partirà all'inizio dell'estate. Negli aiuti americani ci dovrebbero essere anche i missili a lungo raggio. Fonti russe dicono che proprio ieri gli ucraini hanno bombardato una base russa posta sul principale scalo ferroviario della Crimea. Secondo le prime immagini, le esplosioni hanno distrutto un numero di sistemi missilistici di difesa S-300 e anche i molti più sofisticati e costosi S-400. Se queste informazioni fossero confermate, si tratterebbe di un attacco devastante che lascia la Crimea occupata, molto meno protetta. Ecco, insomma, cerca Raineri, poveraccio pure lui, di spostare l'attenzione su un verosimile attacco ucraino in Crimea che avrebbe comportato chissà quali perdite per i russi. La realtà è che non sanno più come coprire una verità non più nascondibile, ovvero la definitiva sconfitta della Ucraina, che a breve sarà costretta ad alzare bandiera bianca. Però non ci sono solo i problemi militari, ci sono anche problemi che riguardano l'inquinamento dell'informazione. Allora, voi vi fidate di Repubblica, no? Cioè, quando parla Repubblica, quando leggete un articolo su Repubblica, lo commentate con senso critico oppure lo assorbite come una verità di fede senza fare discussioni? Quando vedete Mentana, Vespa in televisione, cosa fate? Cioè, vi ponete tipo con lo sguardo ironico, dice, guarda cosa dicono questi, no? Sono costretti a difendere sempre i padroni che li pagano, cioè fate così come fanno i complottisti, oppure vi mettete sull'attenti metaforicamente, assorbendo, no? Con atteggiamento grato anche, riconoscente rispetto agli uomini di cultura, no? Gli uomini di lealtà che vi parlano, siccome ci sono purtroppo, perché noi per quanto vengono combattuti questi complottisti, questi negazionisti, no? ci sono purtroppo, non, si moltiplicano, si accoppiano e fanno nuovi complottisti, forse bisognerebbe pensare anche a una soluzione per interrompere tipo l'arrivo sulla scena di nuovi complottisti. Ci sono, non è semplice combatterli, perché parlano, hanno la bocca, hanno le mani, scrivono, ci sono i troll russi, aprono account, dicono una cosa, poi la negano, si mascherano, vanno a San Pietroburgo e aprono un account, cioè ne fanno di tutti i colori, naturalmente manovrati dal solito Putin che non ha altro da fare, sta sempre lì tutto il giorno a aprire account falsi. È lui, se vedete, non so, V von Putin dice di essere tedesco, non è vero, è lui col profilo falso. Come li combattiamo tutti questi che lo fanno? Ci vuole una santa alleanza. E questi due uomini, guardate come si guardano pure, no? Con sguardo complice, perché ben pettinati, con una bella riga, guarda come c'è una bella riga. Tajani si guardano e dicono: ma che dobbiamo fare con queste fake news? E hanno trovato una soluzione. Allora, al G7, patto Italia-Stati Uniti, dice: proteggeremo il voto da manipolazioni e fake news. A proposito, se vi dicono che la manipolazione fa diventare ciechi, non ci credete, è una fake news pure quella. Non è vero, non è provato scientificamente, altrimenti in Russia sarebbero tutti con gli occhiali. Non è così, perché lì manipolano, no, il voto in continuazione. Ce ne parla Serenella, ti porto al mare, ti porto via, Matera. Capri, un patto tra Italia e Stati Uniti contro... Ah, questa era la notizia che volevamo leggere, proprio questa ci riempie il cuore di gioia. Finalmente l'avete fatto sto patto, è da una vita che vi chiediamo, ma per quale motivo non può parlare solo Tajani o Blinken? Perché parlano tutti e dicono stupidaggini? Quando parla Tajani, silenzio, dovete, basta, ha detto una cosa Tajani, shh. Basta parlare, che parlate a fare? Il resto è fake news, va questo pluralismo, sta mania di fare parlare tutti, il primo che arriva parla. Ma se c'è Tajani, perché non stai zitto? Senti invece di parlare, con la presunzione che hai di parlare. Fake news. Un impegno per coordinare e contrastare i tentativi di altri paesi di mettere in pericolo l'integrità delle elezioni, o minare la fiducia pubblica in chi governa, cioè... Ma com'è che c'è chi non ha fiducia in chi governa? Cioè, ad esempio, voi che mi state sentendo, avete fiducia in Meloni? E come vi permettete di non avere fiducia? Cioè, vi sembra normale non avere fiducia nel governo Meloni? Sicuramente non avete fiducia perché avete letto l'account X di qualche troll di San Pietroburgo mandato da Putin. Altrimenti avreste fiducia. Cioè, uno vede Tajani, dice, gli viene un moto proprio... istintuale nell'avere fiducia, ti viene voglia proprio di andare lì e dire così, proprio con le braccia aperte, Tajani, parla che voglio avere fiducia. Invece no, invece c'è chi non ce l'ha, non perché non ce la vuole avere, non ce l'ha perché questi cinesi, sti russi stanno lì sempre, parlano, dicono cose che non sono vere, e la gente che insomma è inquieta, dice ma non è che ha ragione il cinese, non ha ragione, è la fake news che inquina la bontà del vostro ragionamento e purtroppo la devono combattere. Quindi ci sono stati esteri che fanno così. L'obiettivo concreto è porre un argine alle incursioni su TikTok. Se vedete uno che balla su TikTok, suona la chitarra o fa filastrocca, quello sicuramente glielo ha detto Putin, perché non lo farei. Chi si mette lì su TikTok, magari una persona anche di una certa età, tante cose che ha da fare, se lo fa lo pagano o i cinesi o il solito Putin. Quindi vanno addirittura dentro ai cellulari, vanno, proprio se le inventano tutte. E ci sono i profili falsi della propaganda filorussa, ci sono messaggi manipolati, eppure questi fanno impressione. Ci sono deepfake creati con l'intelligenza artificiale, insomma, ragazzi, ci sono un mare di cose, tutte davvero pericolose, che dobbiamo contrastare. Ma fortunatamente Blinken aveva presentato già nel 2023 una sua iniziativa al Consiglio Affari Esteri della UE, a Roma e altri paesi hanno aderito e hanno firmato con Washington un memorandum che promette di dare un input alla cooperazione tra le intelligence. Ecco, quindi non tra le cretinens, cioè tutti i cretini americani e italiani chiusi in una stanza a parlare di queste cose, no, proprio quelli più intelligenti li hanno selezionati, americani e italiani, e ora sono lì, no, sono, voi vi dovete immaginare lì, attenti nel guardare tutti i profili, no? Vedono un profilo su Facebook falso, no? Lo notano, lo individuano e poi capiscono se arriva direttamente da Putin. Perché il voto di giugno può essere condizionato da questi profili falsi, dice Tajani. Ecco, dice, bisogna tutelare la libertà di opinione, la disinformazione può creare divisioni interne, indebolire la democrazia. Ecco, quindi per salvare la democrazia bisogna tappare la bocca a tutti quelli che hanno un pensiero diverso. Mi sembra inoppugnabile come ragionamento. I nostri servizi da tempo osservano all'opera sui social la propaganda filorussa con messaggi manipolati. Il patto con gli americani promette di fornire informazioni condivise, impegna a usare metodi e tecniche analitiche, lessici che siano compresi e interoperabili. Allora, prima non li capivano, il lessico prima non, erano, capivano poco, ci parlavano ma non si capiva così. Adesso invece stanno cominciando a capire quello che scrivono i troll russi e quindi possono combatterli con maggiore efficacia. Ecco, c'è uno scambio pieno, quindi sono due scambisti di fatto, Tajani e Blinken, per bloccare queste operazioni strategiche di paesi come Russia e Cina. Bisogna intervenire per contrastare le interferenze elettorali e le influenze malevole. Ecco, ad esempio, le flatulenze malevole, soprattutto chiuse in una stanza, fanno male davvero, insomma, danno fastidio. Devi stare con un fazzoletto, provi a tossire, insomma, è vero. Il memorandum impegna il governo italiano a porre la lotta alla disinformazione come priorità nazionale, coinvolge autorità governative, società civile, richiede l'investimento di tecnologie emergenti, strumenti di sicurezza digitale basati sull'intelligenza artificiale, accende un faro sulla trasparenza nel finanziamento e nella proprietà dei media, incluso il ruolo del governo e nella provenienza delle notizie dei media di origine straniera per tutelare l'informazione. Ecco. Ma perché non la facciamo più comoda? Perché tutto sto casino? No, facciamo un giornale solo, Repubblica. Chi si vuole informare? Si legge Repubblica o niente, o basta. Perché questo è un giornale che non ha conflitti di interessi, che ha un editore come John Elkann al di sopra delle parti, vende armi e vuole la guerra in Ucraina, vendeva mascherina e cavalcava la pandemia. È una persona proprio della quale non si può dubitare. Allora, la nostra proposta, con umiltà, è, ma anziché fare tutta sta confusione con le fake news, col troll di San Pietroburgo, con Putin e l'account falso, con Xi Jinping che si maschera per entrare nei cellulari della gente, balla su TikTok facendo finta di non essere lui, ed invece è lui, perché no, non facciamo la legge dove si dice c'è Repubblica come giornale, basta, non sprechiamo carta, salva un albero, chiudi tutti i giornali, chiudi le televisioni, basta, c'è Vespa, c'è Mentana, stop, sentite loro, ma che è sta mania di sentire altra gente, di non avere fiducia nel governo? Cioè, la dobbiamo finire questo eccesso di libertà, che poi la nostra libertà, la nostra bontà, perché il problema qual è? Questa gente è troppo buona, siccome è troppo buona e si fida, fanno parlare tutti, chi arriva parla, sta mania di aprire la bocca per dare aria, silenzio invece, per difendere la democrazia, basta, chiudere tutto. C'è Repubblica, chi vuole leggere qualcosa si legge Repubblica, se vuole, se no fa un'altra cosa. Allora sta cosa, dobbiamo vivere con l'incubo del troll di San Pietroburgo. Voi pensate ad esempio quanti danni può fare un utente Facebook finto che scrive stupidaggini, mentre me, Vespa, Mentana, che parlano ogni sera a milioni di cittadini per dire che la Russia ha perso la guerra, non manipolano, quelli informano. Il problema è l'account falso su X, non il controllo militare dei grandi strumenti di informazione per avvelenare con notizie totalmente fasulle la nostra gente. Quello non è un problema, quella si chiama democrazia, però la gente non lo capisce e noi dobbiamo ripetere sempre le stesse cose, ogni giorno le stesse cose. Ad esempio, lo sapete, vi ricordate quando c'erano i complottisti che sostenevano che esistono delle manovre per provocare in maniera artificiale dei fenomeni meteorologici? Ve lo ricordate? Ve lo ricordate come li prendevano in giro tutti questi? Ah, i complottisti che vedono cose che non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono. Invece ci sono, alluvione nel deserto. Dubai, Oman sott'acqua per l'emergenza clima e la pioggia artificiale. Allora, scusate, ma se avete passato, ma io non capisco se lo fate apposta per dare fastidio alla gente, cioè avete passato gli ultimi anni a prendere in giro, no, tutti quelli che sostenevano il cambiamento climatico derivante dall'operazione dell'uomo, adesso com'è che improvvisamente lo ammettete pure voi? Non c'è più mondo, ne parla Giacomo Talignani. In poche ore è caduta una quantità di pioggia prevista in un anno. Dice, oltre al cambiamento del clima, a rendere più violenta la tempesta sarebbe la pratica del cloud seeding. Ecco, io non sappiamo cos'è, ma ora lo vediamo. Mai, dice Giacomo, in 75 anni si era vista una pioggia così devastante a Dubai. Dice, la città cresciuta nel deserto, dice, piombata nel caos totale, dice, tra voli sospesi, strade sommerse dopo che in un solo giorno è caduto il quantitativo di pioggia che normalmente si verifica in due anni. Nel diramare le allerte, le autorità emiratine hanno parlato di evento eccezionale mai verificatosi così dalle registrazioni del 1949, mentre l'aeroporto, che ha visto voli sospesi e deviati, indicano condizioni molto difficili in cui operare, sconsigliando i passeggeri di tentare di raggiungere l'hub. con la crisi del clima innescata dall'uomo e tra l'altro proprio a causa delle emissioni di quei combustibili fossili come il petrolio su cui si basa l'economia degli Emirati, gli eventi meteo diventano sempre più estremi. Per questo, dice, anche se un singolo fenomeno non può essere attribuito direttamente al global warming, gli esperti ricordano che il contesto in cui si è verificata questa devastante perturbazione è quella della crisi del clima. Adesso preparatevi, perché passeremo i prossimi mesi con le grandissime inchieste di Repubblica che sostiene che se piove da una parte è colpa dell'uomo, se fa caldo è colpa dell'uomo, se prima fa caldo e poi fa freddo è colpa dell'uomo, se ci sono le nuvole è colpa dell'uomo, se non ci sono è sempre colpa dell'uomo. Quindi adesso preparatevi, perché adesso si scatenano, che sta arrivando l'estate, rivedremo titoli meravigliosi come tempesti caldo, cose del genere, 1800 gradi all'ombra, turista svedese si squaglia insieme al gelato al Colosseo, vedremo di nuovo titoli così e ci divertiremo insieme. Per la climatologa Otto, ecco Otto non è la data, proprio si chiama così, si chiama Otto di cognome, non c'è dubbio sul fatto che la pioggia mortale sia stata resa più pesante dai cambiamenti creati dall'uomo, quindi 8 per 8 lo sa per 100, 64. Ma c'è uno spettro, ecco, che non è il comunismo, cresciuto dopo le affermazioni di un meteorologo emiratino che riguarda l'intensità delle piogge appena cadute. Negli Emirati, infatti, così come in Texas o in Cina, si utilizza una tecnica chiamata cloud seeding, una sorta di bombardamento delle nuvole nel tentativo di far piovere a comando. Ma come? Complottisti, visionari, come osate dire cose del genere alla gente, che esistono delle tecniche per modificare artificialmente il clima? Ma vi sembra normale dire una cosa del genere? Ma non c'è nessuno, non c'è quello lì, Mentana, di Open Puente, sotto un puente, perché non fai un bell'articolo per denunciare il complottismo di Repubblica? L'inseminazione delle nuvole, ecco, è una tecnica di stimolazione basata sulla diffusione tramite aerei di getti di ioduro d'argento o di ghiaccio secco all'interno di alcune nuvole prescelte, ritenute adatte. Ma come, non erano i pazzi complottisti a dire queste cose? Il sistema è efficace per far piovere in una determinata area, ci dice, ma sul cui utilizzo esistono dubbi in termini di quantità e ripercussioni ambientali. Dopo le prime 24 ore di pioggia, Ahmed Habib, meteorologo specializzato presso il Centro Nazionale di Meteorologia degli Emirati Arabi Uniti, ha raccontato a Bloomberg che due aerei avevano condotto operazioni di inseminazione delle nuvole lunedì e martedì, che 7 missioni di inseminazione erano state effettuate negli ultimi giorni. L'operazione si effettua per qualsiasi nuvola adatta in volo, dichiarazioni in parte poi ritrattate che hanno aperto il dibattito sulla possibilità che la pratica del bombardamento delle nuvole possa aver ulteriormente intensificato la potenza delle piogge. Allora, vi sembra normale dare una notizia del genere? Vi sembra corretto dare fiato e dare ragione ai complottisti in questo modo, che poi vengono viziati? Cioè, una volta dicevano, no, i complottisti dicevano i microchip sotto pelle, i visionari che ne parlano, e adesso ne parla chiaramente Elon Musk con tutti i suoi esperimenti. Parlavano dell'utilizzo di tecniche in grado di modificare il clima e venivano presi in giro in maniera furiosa dai soliti servi del mainstream. E adesso ci arrivate pure voi. Ma non è che alla fine i complottisti sono semplicemente delle persone che capiscono le cose prima di voi o che hanno la libertà di denunciarle molto prima di voi? Andiamo avanti, cari amici. Andiamo a leggere il giornale più venduto d'Italia, vale a dire il Corriere della Sera di Urbano Cairo, diretto in maniera magistrale da Lucky Luciano Fontana. Israele, dice, sceglie gli obiettivi. Ecco, insomma, quasi come si sceglie un cappotto, no? Quando è Putin, assassino, violento. Israele invece colpisce con calma, no? con dolce, con eleganza, sceglie senza fretta gli obiettivi. Teheran evacua postazioni in Siria, il G7 dice sì alle sanzioni contro gli Ayatollah, ma evitare l'escalation. Netanyahu è la risposta all'Iran, decidiamo noi. Hezbollah raid in Galilea. Andiamo alle pagine interne, perché anche il Corriere riporta con meno enfasi, devo dire, la notizia dell'accordo tra Blinken e Tajani per combattere insieme le fake news. Al G7 la spinta per le sanzioni. I ministri degli esteri a Capri, la linea contro Teheran. Blinken dice la leadership italiana fa la differenza. Ecco, guarda, ieri sto dicendo, ma davvero lo dice o mi prende in giro? Vedete come la faccia di chi non ci crede, no? Perché qua glielo sta dicendo, ma lo sai che grazie a te fate la differenza? E lui dice, ma... E si vede che è contento e gratificato, però non ci crede fino in fondo. Fa bene, forse. Capri, sono in arrivo altre sanzioni per l'Iran. Oggi i ministri degli esteri del G7 ne discuteranno a Capri, coordinata dal presidente di turno Antonio Tajani, ma c'è già un accordo di principio. L'Occidente ha scelto di rispondere con la ritorsione politico-diplomatica più classica al raid iraniano contro Israele. Ieri fonti della presidenza italiana hanno fatto sapere che l'ipotesi più condivisa è colpire singole figure dell'apparato militare e industriale di Teheran. Ora, non vi è mai venuto il desiderio di applicare delle sanzioni contro Israele che sta semplicemente consumando un genocidio nella striscia di Gaza? Non vi è mai venuto in mente che la risposta iraniana non sia il risultato di una violenza gratuita, ma sia il risultato di un'operazione barbarica compiuta da Israele e che ha riguardato la distruzione di una sede diplomatica iraniana a Damasco, dove sono morte delle persone? E questo è perché dire la verità alla gente quando si può mentire impunemente. Il G7 quindi raccomanderà ai singoli stati di applicare questo tipo di sanzioni. Italia, Francia e Germania agiranno nel quadro dell'Unione Europea. È una mossa che si presta a diverse letture. Certamente un avviso per gli Ayatollah. Stati Uniti, europei, Giappone e Canada sono compatti a difesa di Israele, ma è anche un segnale per Netanyahu, visto che è stato proprio il premier israeliano a sollecitare l'applicazione di sanzioni. Gli alleati hanno accolto la richiesta, ora possono tornare a insistere su due punti cruciali. Primo, la ritorsione del governo israeliano contro Teheran deve essere circoscritta. Secondo, a Gaza è sempre più necessario il cessate il fuoco. Ecco, ma per imporre il cessate il fuoco a Gaza non vi viene in mente che magari sarebbe normale impedire l'arrivo di armi in Israele? Non sarebbe importante fare una pressione diplomatica contro Netanyahu che non si limiti all'invettiva come le comari di De Andrea, ma che vada a toccare interessi vitali di quel paese, a partire dallo stop alla fornitura di armamenti che vengono poi utilizzati per consumare un genocidio? Ma non lo dite, questo che è fake news. Di tutto ciò hanno parlato Tajani e Blinken in serata nel bilaterale che ha preceduto la cena con tutti i ministri. Il segretario di Stato ha sottolineato che tra i due paesi la partnership non è mai stata così stretta, aggiungendo che la leadership italiana al G7 sta facendo la differenza. Siamo grati per questo. Il presidente Biden apprezza il rapporto con Meloni. Ecco, Meloni quando era all'opposizione, no, faceva il casino contro i democratici americani, contro i globalisti. Io sono Giorgia, sono mamma, sono donna, sono bionda, no? Vi ricordate come? Sono italiana, sono cristiana. Adesso è ora dove aggiunge sono di Biden, no? Questo come si cambia quando si arriva al potere. Stati Uniti e Italia hanno anche sottoscritto un memorandum che ha spiegato Tajani si pone l'obiettivo di combattere le fake news che creano confusione all'interno delle pubbliche opinioni dei paesi democratici anche al fine di condizionare le elezioni. Ecco, ad esempio, c'è tanta gente che si fa convincere dai troll russi, no? Non sono condizionati dalla propaganda di La 7, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, tutti i giornali, tutto il mainstream, tutte le radio, no, quelli non condizionano la pubblica opinione, quelli sono strumenti di libertà, strumenti di consapevolezza, strumenti di bontà, strumenti a difesa della democrazia liberale per come l'abbiamo conosciuta. Il problema è uno finto che si apre l'account su Facebook, su X magari, no? Fa la pernacchia su TikTok e quella pernacchia che può arrivare alle orecchie di tantissime persone che ascoltando il suono di quella pernacchia si possono convincere a non votare Tajani, che quindi è costretto in questo modo a tutelare la difesa delle nostre istituzioni tramite un protocollo d'intesa con Blinken, che è il braccio destro di un presidente come Biden accusato di avere vinto le elezioni attraverso brogli. Quindi tutto mondo meraviglioso. Andiamo avanti, cari amici, andiamo avanti perché i leader europei promettono la difesa a Kiev. Allora, non è ancora Natale, perché Zelensky deve pure capire che i regali non è che li può avere ad aprile. Già ha ricevuto delle cose a dicembre, ora deve aspettare il dicembre prossimo per ricevere la difesa aerea. sta sempre lì a chiedere nuove armi, nuove armi, nuove armi. Ce ne parla Francesco Basso. Francesca Basso. Quando le promesse diventeranno fatti, i leader dell'Unione Europea hanno ribadito alla cena dedicata ai temi di politica estera che ieri ha aperto il Consiglio Europeo l'impegno a fornire urgentemente una difesa aerea all'Ucraina, accelerare e intensificare la fornitura di tutta l'assistenza militare, comprese le munizioni di artiglieria e i missili. C'è Berlino in prima fila, ecco, viene avanti Berlino. Dobbiamo fare di più di quanto stiamo facendo, ha detto il cancelliere Olaf Scholz. Evidentemente non gli sono bastate ai tedeschi le botte che hanno preso nella seconda guerra mondiale con la Russia, ecco, che dopo un po' ne vogliono altre, perché se no non vivono bene. Dall'altra parte dell'Atlantico, sul fronte aiuti, da sottolineare l'appoggio del presidente americano Biden al piano dello speaker repubblicano Johnson per far approvare nuovi aiuti anche per l'Ucraina. Il presidente Zelensky ha ringraziato Scholz per l'efficienza, ma ha anche sottolineato che il nostro cielo ucraino, il cielo dei nostri vicini, meritano la stessa sicurezza di Israele. Cioè, il cielo ucraino è blu come il cielo di Israele, perché non lo difendete come merita? Purtroppo Zelensky non ha il livello di difesa che ha Israele in Medio Oriente, dove Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Giordania, insieme a Israele, hanno abbattuto quasi tutti i missili e i droni iraniani. Insomma, rosica un po' Zelensky nel vedere come funziona la difesa di Israele, mentre la sua di difesa è un po' zemaniana, ecco, piglia un sacco di gol, è bucata sempre. Ieri Zelensky ha anche parlato con il segretario generale della NATO Stoltenberg, anche a lui ha chiesto misure immediate per rafforzare le difese aeree. Secondo Kiev, la coalizione di Ramstein avrebbe a disposizione 100 batterie di Patriot e l'Ucraina ne chiede solo 7, quindi 93 resterebbero lì. I ritardi negli aiuti hanno conseguenze. Il messaggio agli alleati è chiaro: inviate di più all'Ucraina, ha detto Stoltenberg, che ha convocato per domani il Consiglio NATO UE. Parla pure il presidente lituano, che si chiama Nauseda, ecco, sembrava Nauseda. Al suo arrivo al vertice ha espresso preoccupazione e ha aggiunto che è un peccato vedere che prendiamo le decisioni ma non le concretizziamo. Ecco, sta dicendo che, poveraccio, Nauseda, come si chiama, dice che poverino Zelensky lo pigliano in giro, ogni giorno gli promettono cose che poi puntualmente non fanno. Ecco, parla anche la premier Ashton e Callas, che forse era una cantante lirica prima, poi si è data alla politica, e ha invitato i paesi che hanno capacità di difesa aerea e non sono sotto attacco a darli all'Ucraina. Ieri sera i leader dell'Unione Europea hanno discusso anche di Medio Oriente, ribadendo la condanna dell'attacco iraniano a Israele, appoggiando nuove sanzioni. E hanno parlato pure delle relazioni con la Turchia, insomma, argomenti seri. Chiudiamo la rassegna di oggi con il Fatto Quotidiano, che riporta uno scoop, ecco, un documento che prova come la guerra potesse finire subito in Ucraina e che è stata sabotata da Boris Johnson, dall'America e dall'Unione Europea. Tutte carte inedite, chi negoziava conferma un'intesa Putin-Zelensky sul ritiro russo e rinvio sulla Crimea, poi le armi, il gironato, il blitz di Johnson e il caso di Bucha. Cioè, hanno sempre mentito, hanno sempre fatto finta che si trattasse di un conflitto regionale, quando in realtà l'Ucraina è un pupazzo nelle mani di questa gente cinica. Gli uomini, le donne, il popolo ucraino viene usato come se fosse materiale da consumo proprio da questa gente, però gli ucraini si sono convinti del fatto che quelli che li mandano a morire in maniera cinica, volgare e miserabile siano degli amici, mentre i nemici siano a Mosca. Eurodentiere, c'è l'editoriale di Marco Travaglio, che è abbastanza divertente, però Travaglio fa un errore, cioè se la prende col venerabile Draghi. Ma come osi tu mettere in discussione l'infallibilità di Draghi, che insomma, è un dogma di fede? La colonna sonora, dice Travaglio, della nuova Europa che uscirà dalle elezioni di giugno è uno sperragliare di cateteri, dentiere, pappagalli, girelli, carrozzelli. Non è vero, cinti arneari, che non so cosa siano, ma non è vero, perché sono tutti giovani virgulti, non è, belli pure, forse, quindi diciamo, non è vero che in Europa si distribuiscono cateteri, anche gratuiti, a spese dei contribuenti. A guidare il futuro dell'Unione Europea si candida il peggiore passato, dice un cronicario di Remanente e Vecchie Glorie, che non ne hanno mai azzeccata una facendo carriera sui propri fallimenti, ora minacciano di concedere il bis. Si spacciano per nuovi, annunciano cambiamenti radicali, parlano come nerd ventenni alla prima start-up, mentre facevano danni già ai tempi di Andreotti e hanno passato la vita a tentare di imitarlo. Andreotti nei confronti di Mario Draghi era un genio, uno statista, no? Vuoi paragonare un ottuso burocrate con un politico che ha accompagnato la storia d'Italia per decenni, con tutto quello che puoi pensare di Andreotti, insomma, un paragone che non sta in piedi. Tra i favoriti c'è quella catastrofe ambulante di Ursula von der Leyen, insidiata però dal suo omologo italiano del ramo disastri, Mario Draghi. Allora, potresti pure ricordare però, Travaglio, che Ursula è arrivata lì grazie ai voti dei grillini che hanno fatto d'ago della bilancia, no? All'epoca, ti ricordi? Forse andrebbe ricordata la pubblica opinione che ha votato all'epoca il Movimento 5 Stelle, che quei voti sono serviti per portare Ursula von der Leyen a capo dell'Europa. Uno che è riuscito, questo è Draghi, è riuscito a governare l'Italia 18 mesi senza fare nulla, a parte la schiforma Cartabia, il bellicismo beota che ha condannato a morte l'Ucraina e la trionfale autocandidatura al Quirinale per poi darsela a gambe un attimo prima che gli italiani lo sgamassero, ma in tempo per far vincere l'unico partito che si opponeva al suo governo. Hai dimenticato di citare il Green Pass, che è la cosa più grave che ha fatto Mario Draghi, la persecuzione dei fantomatici Novax attraverso misure illiberali imposte con la violenza di Stato e con la copertura della stampa complice. La Commissione dell'Unione Europea morente gli ha affidato un report sulla competitività dell'economia europea, che è proprio il suo forte. Dice, il 31 maggio del 2022 il grande economista, dice, aveva previsto che il massimo impatto delle sanzioni alla Russia sarà in estate, ma non aveva specificato in quale anno e su quale paese. Infatti il PIL russo, in attesa dell'estate del default, nel 2023 è cresciuto 6 volte più di quello europeo. L'altro ieri ha anticipato le sue idee rivoluzionarie, cioè il solito vecchiume, mandando in orgasmo i giornaloni italiani. Un altro che ci capisce è Enrico Letta, che avendo fallito tutto il fallibile in Italia e avendo previsto la Russia in default entro qualche giorno, ce l'ha detto 771 giorni fa, è stato incaricato dall'Unione Europea di scrivere dei pensierini sul mercato unico. Più flop fanno in patria, più chance hanno nella UE. Sembra di vivere nell'audace colpo dei soliti ignoti, sequel del capolavoro di Monicelli, con la banda del buco che torna a colpire con gli stessi catastrofici risultati. Vogliono convincerci che il nostro voto non conta nulla e l'8-9 giugno è meglio andare al mare, motivo in più per votare, ma solo per chi giurerà di non avallare mai più il riarmo a spese del sociale e del green, cioè di stare alla larga dalle Ursula, dai Draghi e da tutto il gerontocomio. Sarebbe come dici tu, però per forza come democrazia sovrana popolare sarà quasi impossibile persino esserci, perché delle norme balorde e incostituzionali rendono pressoché miracolosa persino la partecipazione alle elezioni, non il superamento dello sbarramento, persino la partecipazione. E mentre Santoro è ogni sera sulla 7, noi di democrazia sovrana popolare siamo costretti a arrangiarci con i pochi mezzi che abbiamo. Va bene, chiudiamo con questo articolo di Fabrizio Barca, dice, il cambiamento di Draghi è tutto roba vecchissima. Dice, per chi crede e chiede un'Europa giusta e all'avanguardia sociale, produttiva e ambientale, il consenso all'anticipazione di Draghi nel suo rapporto sulla competitività si esaurisce nel primo e ultimo rigo. Cambiamento radicale e non possiamo aspettare nuovi trattati. Ma per fare cosa? L'Europa bisogna soltanto romperla. Questa Europa è fallita, non è riformabile, è un meccanismo perverso che non serve agli interessi dei cittadini europei. Quindi Fabrizio, è vero che Draghi propone delle stupidaggini, ma chi pensa ancora di poter mettere insieme i cocci di questa Europa oramai implosa, forse è ancora più visionario di Draghi. Le anticipazioni prefigurano in realtà, dice, un tuffo nel buio, l'accanimento di una terapia sbagliata, UE come una copia degli USA, da cui ci si stava con stop and go ritraendo per i danni che ha inferto insieme ai diritti sociali e produttivi, dice, allontanando i popoli. Si mette il riarmo al centro del rilancio della domanda, la parola difesa ricorre ossessivamente 9 volte, diplomazia non una, signora la bandiera della concorrenza, si mira a rafforzare i monopoli, si tratta sociale come vincolo economico, non come un fine. Ecco, ma anche tu non è che stai proponendo niente di meglio, Bark, cioè stai proponendo cosa? Di utilizzare il denaro dei contribuenti per la rivoluzione green che serve solo ai soliti noti? Stai proponendo di continuare a vivere dentro un'aggregazione che vive intorno ad una banca centrale che decide in termini arbitrari quali paesi mettere in difficoltà e quali invece finanziare? Nella rincorsa miope di continua barca in modelli statunitensi e cinesi, l'obiettivo indicato è uno, accelerare, dice, la concentrazione della conoscenza e del controllo produttivo in poche mani. Dice, il primo esempio è la difesa, la stella polare di Draghi. Va bene, questa è tutta una critica di questo barca alla proposta di Draghi, che obiettivamente non serve a niente, ma la controproposta di Barca non sembra migliore. Dice, l'agenda climatica ambiziosa viene citata solo per dire che è giusta, ma poi nei fatti, parlando di industrie ad alta intensità strategica, si evoca il carico normativo maggiore, i minori sussidi delle imprese europee per rispetto alle concorrenti. Dice, è chiaro cosa ci prepara, non vi è alcun approfondimento sul forte vantaggio comparato che l'Europa ha in alcune filiere verdi e come puntare su di esse. Insomma, mi sembra che se il progetto di Draghi è pessimo, la controproposta di figure alla barca sia ancora più velleitario e non colga affatto, diciamo, il cuore del problema, che non è la riforma dell'Europa, non è il riscaldamento globale da affrontare tramite operazioni che finirebbero con l'aumentare il livello di povertà e di insicurezza sociale, ma va proprio ripensata dalle fondamenta questa struttura comunitaria che deve essere assolutamente rotta proprio perché non migliorabile, e bisogna immaginare un nuovo equilibrio complessivo internazionale riportando le decisioni all'interno di stati sovrani che fra di loro possono costruire solidarietà su tematiche più ampie, senza mai però consentire a nessuno di svuotare delle sovranità interne che devono ritornare appannaggio di classi dirigenti legittimate soltanto dal voto dei popoli di provenienza. Questo avresti dovuto dire, Bark, ecco, non l'hai detto, magari lo dirai un'altra volta. Grazie cari amici per aver seguito il nostro controcanto, mancano oramai pochissimi giorni alla fine della raccolta delle firme, noi siamo di fatto esausti, vi invito ancora una volta ad aiutarci per questo sprint finale, la situazione è obiettivamente difficilissima, noi combatteremo fino all'ultimo, però ho il dovere di dirvi la verità, se volete aiutarci chiamate uno di questi numeri che la regia manderà in sovraimpressione per diventare direttamente protagonisti della raccolta firme. Se invece volete aiutare Visione TV potete farlo come sempre donando i numeri che la regia manderà in sovraimpressione con bonifico PayPal oppure abbonandovi sul nostro sito visionetv.it. Vi invito in particolare a sostenere la nostra rivista Visione, un altro sguardo sul mondo, abbonandovi sul nostro sito www.visioneeditore.it. L'ultimo numero contro natura è un numero che non si può perdere. Grazie ancora a tutti voi, una buona giornata.